Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Monica Braga. Ciao Monica e ben arrivata e grazie.
Grazie a voi di avermi invitato.
Ecco, Monica è una storica dell'arte e oggi parleremo del Duomo di Milano, visto che ogni tanto si va a Milano, lo si conosce, lo si vede, lo si apprezza, ma parleremo del Duomo in un modo un po' diverso, perché iniziamo dalla raccolta dei fondi per la sua costruzione, che è una storia che mi dicevi prima, intrigante, interessante, sì, particolare.
È una storia molto particolare e che non è assolutamente conosciuta. Nei libri di storia dell'arte, perlomeno mi ricordo quando io studiavo all'università, appunto c'era scritto che il Duomo nasce dalla volontà di Gian Galeazzo Visconti di inserire Milano in un contesto internazionale, e quindi questa affermazione lasciava intendere che fosse la famiglia Visconti lo sponsor principale del Duomo. In realtà i milanesi hanno sempre detto che il Duomo era cosa loro, era loro, era la loro casa, era costruita coi loro soldi. E allora una studiosa che si chiama Martina Saltamacchia, che è una ragazza che si è laureata in Bocconi e adesso insegna in una università americana, si è posta la domanda, appunto, ma sarà vero quel che dicono i libri di storia dell'arte o quello che dicono in cuor loro i milanesi? E si è messa a studiare, allora non c'erano i bilanci della fabbrica del Duomo, la fabbrica è l'ente che sovrintendeva la costruzione del Duomo, ma ha studiato questi registri in pergamena antichissimi in cui sono segnate tutte le offerte, tutte le entrate e le uscite relative al cantiere del Duomo. Ed ha scoperto che forse hanno ragione i milanesi. Perché? Beh, intanto come avveniva la raccolta fondi? Quando nel 1386 il vescovo di Milano, che si chiamava Antonio da Saluzzo, dà l'annuncio della costruzione della nuova cattedrale, costruzione che era necessaria perché a Milano c'erano già due cattedrali, una estiva e una invernale, Santa Maria Maggiore invernale e Santa Tecla la cattedrale estiva, quindi un po' più grande, e queste due chiese si trovano, una Santa Maria Maggiore sotto il pavimento del Duomo di adesso, l'altra si trova sotto la piazza del Duomo. Il campanile di Santa Maria Maggiore era crollato e aveva rovinato in parte la chiesa, quindi bisognava decidere se ristrutturare banalmente, come diremmo noi, o cosa fare. Milano in questo momento, siamo a fine del 1386, è una città grandissima, una delle città più popolate d'Europa, e quindi si pensa di fare una nuova chiesa, perché oramai comunque le due chiese non erano più sufficienti a contenere i fedeli. Il vescovo dà l'annuncio e i milanesi rispondono in massa. Inizia la raccolta fondi. La raccolta fondi avveniva banalmente recandosi personalmente all'altare maggiore di Santa Maria Maggiore, quindi di una delle due chiese, quella che era mezza crollata, e si potevano portare o soldi o cose. Allora era molto facile se l'offerta era in soldi, perché veniva banalmente segnato su questi grandi registri, beh, il nome e il cognome di chi portava l'offerta, da dove veniva, che mestiere faceva e come mai, se voleva dirlo, perché portava l'offerta. Quindi qua semplicissimo, se venivano segnati questi dati, segnati i soldi. Ma succedeva anche che la gente portava delle cose. Banalmente il contadino portava il sacco di farina, portava due galline, un coniglio, 12 uova, una giara d'olio. Allora, queste con la formaggella, queste cose che erano deperibili venivano reimpiegate nelle cucine del cantiere del Duomo. Pensate che mediamente lavoravano 4.000 operai al Duomo, con punte stagionali di 7.000-8.000. Quindi durante l'inverno, perché i contadini non lavoravano in campagna, certo, offrivano le loro giornate, come si dice, pro nilo, gratis, per costruire la cattedrale. E quindi c'era bisogno di dar da mangiare a tutta questa gente. Quindi le cose deperibili venivano reimpiegate in questo modo. Gli altri oggetti venivano valutati, per cui magari uno portava una tovaglia ricamata, chi la riceveva faceva una valutazione, diceva, secondo me questa vale questa cifra e l'assegnavano sul registro. Questi oggetti materiali venivano rivenduti una volta alla settimana ad un'asta pubblica che si teneva vicino nei pressi del cantiere del Duomo, dove la gente poteva acquistare questi oggetti donati per la cattedrale. Quando venivano venduti, gli ufficiali che stavano all'altare di Santa Maria Maggiore risegnavano quanto effettivamente aveva fruttato quell'oggetto venduto, quindi la tovaglia che era stata valutata una cifra magari era stata venduta un po' meno, un po' di più, e quindi settimanalmente venivano corrette queste valutazioni, per cui di fatto questi registri sono veramente come un bilancio, perché tutte le entrate, tutte le uscite sono assolutamente annotate. Ma c'era anche un altro modo con cui venivano raccolti i soldi. In tutta Milano, agli incroci delle strade, fuori dalle scuole, fuori dagli ospedali, dalle altre chiese, fuori dai mercati, venivano poste delle cassettine di legno con sopra una croce oppure un'immagine di Maria. E la gente sapeva che lì poteva lasciare le offerte. Ovviamente fa un po' sorridere, perché se pensassimo a un sistema di raccolta fondi oggigiorno come questo, sparirebbe la cassetta, il palo, l'immaginetta della Madonna sì, o sì, la croce, e tutto veniva rubato. In questi tempi ovviamente questa cosa non si faceva, perché tutti sapevano che quelle cassette erano per la costruzione della cattedrale, e poco o tanto tutti credevano in Dio, tutti contribuivano alla costruzione della chiesa. È interessante perché in queste cassettine ovviamente non venivano messi i gioielli o le monete d'oro, ma le piccole monete di rame di poco valore. Eppure una montagna di piccole monetine di rame alla fine è un valore. Martina Saltamacchia ha studiato un anno in particolare, che è il 1400, che era un anno, io dico sempre, basic, cioè dove a Milano non è successo niente, niente guerre, niente carestie, niente malattie, niente pestilenze. Cioè un anno in cui a Milano si stava bene, i visconti erano generosi, la gente era generosa, e ha dimostrato che in questo anno le donazioni della famiglia Visconti sono il 16% del totale. Caspita. L'84% invece viene dalla donazione dei milanesi. E anzi, di questo 84%, la metà esatta, cioè il 42%, viene dai ceppi, da queste cassettine, cioè dalle piccole monetine di rame. Le donazioni delle cassettine è sempre stata costante, anche quando Milano era in guerra, anche quando Milano era in carestia, quando c'erano le malattie, perché è vero, i poveri cristi donano comunque, perché non hanno niente da perdere. Non hanno ricchezze da accumulare, da tenere via, perché chissà cosa succede, non hanno niente. E per loro costruire la cattedrale voleva dire sentirsi vicino a Dio. Quindi negli anni queste donazioni delle piccole monete di rame sono sempre state costanti. Quindi è vero, studiando questi registri, è vero che il Duomo l'ha pagato i milanesi, è chiarissimo. Sì. Anzi, Gian Galeazzo Visconti, che è stato in realtà generoso col Duomo, perché ha fatto, per dire, una grandissima donazione al Duomo, che è la donazione delle proprie cave. Il Duomo è costruito in marmo di Candoglia e le cave di Candoglia erano di proprietà della famiglia Visconti. Gian Galeazzo, all'inizio del cantiere del Duomo, l'anno dopo, nel 1397, dà la possibilità di estrarre il marmo. Più avanti donerà addirittura tutta la cava al Duomo. Questo fa sì che il Duomo sia interamente costruito di marmo. È l'unica cattedrale d'Europa, ma potremmo dire anche del mondo, che è interamente fatta di marmo. Se voi pensate alle grandi cattedrali, per dire, prendiamo una città a caso, Firenze, sono costruite di mattoni e poi piastrellate di marmo. Invece il Duomo è tutto fatto di marmo. Ed è interessante perché nella parte più antica, che è la parte dietro l'abside, hanno cominciato dal fondo a costruirla venendo in avanti, scavando sotto lì hanno visto che l'inizio del cantiere era i mattoni rossi. Poi quando Gian Galeazzo dona la possibilità di prendere il marmo, si comincia, si parte e si fa tutto di marmo. Ma Gian Galeazzo ha fatto anche un'altra serie di cose, ha dato, per dire, l'esenzione dei dazi a tutte le merci che entravano a Milano per il Duomo. Come facevano i gabellieri che stavano alle porte della città a riconoscere che si trattava di materiale per il Duomo? Trovavano tre lettere, AUF, ad usum fabrice, cioè per le necessità del cantiere della fabbrica del Duomo. Vedendo queste tre lettere sapevano che erano merci per il Duomo e quindi le lasciavano entrare gratuitamente all'interno della città. Fossero sacchi di sabbia, piuttosto che legna, piuttosto che ferro, tutto quello che serviva per il Duomo non pagava il dazio d'ingresso a Milano. Da qui viene un'espressione famosissima per i lombardi: mangiare a UFO, a UF, viene da AUF. È proprio una tradizione milanese a gratis che deriva dal cantiere del Duomo di Milano.
Bello, dai, ora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Monica Braga, stiamo parlando di un inedito Duomo di Milano, insomma, proprio le origini, molto bello e molto colorito. Senti, ma questo Duomo così diverso, no? Come nasce questa idea di farlo così bello?
Ma nasce sicuramente dalla volontà di fare una grande chiesa, ed è anche una chiesa bella, una chiesa imponente, una chiesa che potesse gareggiare con le grandi cattedrali gotiche europee. E quando inizia il cantiere del Duomo, in realtà il gotico è uno stile che sta ormai quasi superato. Eppure avere una cattedrale gotica voleva dire essere al pari delle grandi città europee. Per cui decidono di farla con questo stile. Ovviamente il Duomo è particolare. Abbiamo detto prima che è l'unica chiesa costruita interamente di marmo. Ma è l'unica chiesa che ha una serie di caratteristiche uniche. Ad esempio, se voi entrate nelle navate del Duomo, guardate il colonnato, se contate queste colonne vi accorgerete che sono 52. 52 come su 52 le settimane dell'anno. È una chiesa basata sul tempo. Perché? Perché voleva dire ricordare banalmente alla gente che entrava in chiesa, solo guardandosi intorno, che il padrone del tempo non è l'uomo, ma il padrone del tempo è Dio. E quindi, contando queste 52 colonne, uno si ricordava che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, la vita andava spesa mettendosi in rapporto con Dio. I milanesi erano entusiasti della costruzione di questa chiesa, perché voleva dire per loro costruire la casa, il luogo fisico dove Dio potesse essere incontrato. Ma oltre a queste colonne bellissime, se voi guardate i capitelli di queste colonne, non sono capitelli normali. Noi conosciamo lo stile dorico, ionico, corinzio, che lo abbiamo studiato tutti dalle medie in poi, sono i tre stili delle colonne. Queste sono colonne, sono capitelli molto alti, fatti a tabernacolo, fatti per custodire delle statue. Sono 8, 16, in qualche capitello ci sono 32 statue. I capitelli non sembra, ma sono alti 6 metri. Questo perché il Duomo è molto sviluppato in altezza, ma anche una chiesa molto massiccia, molto forte, solida, e quindi si perde un po' il senso dell'ampiezza, dell'altezza. Questi capitelli sono ricchi di statue, e il Duomo è ricco in generale di statue. Nelle cattedrali gotiche europee le statue erano messe solamente in facciata. Il Duomo è tutto coperto di statue, all'interno e all'esterno. Sono più di 3.500. Perché? Perché l'idea era quella che sì, la costruzione della cattedrale portava l'uomo verso Dio. E lo stile gotico ha proprio questo significato, cioè ti sviluppi in altezza perché è il tentativo, il bisogno dell'uomo di raggiungere il cielo. Ma per il Duomo è anche vero il contrario, che è il cielo che scende in terra. E queste statue di santi proprio danno questa idea. È il cielo che scende verso l'uomo, è il cielo che accompagna l'uomo. Tutte queste figure di santi sono messe lì a ricordare che L'uomo nel suo percorso, nella sua vita, qualsiasi difficoltà può incontrare, ha davanti degli esempi, ha davanti esempi di persone che ce l'hanno fatta. Ricordiamoci sempre che la maggior parte dei santi muore martire nei primi 3 secoli del cristianesimo, prima dell'editto di Costantino del 313, quando la religione cristiana è ritenuta lecita dall'impero romano. Sono tutti santi che sono morti martoriati, con grande sacrificio, con morti molto truculente. E allora questi santi sono proprio l'esempio di gente che ha potuto sopportare qualsiasi fatica, qualsiasi dolore per l'amore che portava a Cristo. E allora sono un aiuto per il fedele, perché basta alzare lo sguardo e capire intanto che non sei solo, perché il cielo è sceso a farti compagnia. E poi capire che se ce l'hanno fatta loro, ce la posso fare anch'io ad affrontare le mie piccole fatiche. È interessante, quando si guarda il panorama dei santi del Duomo, si vede che ci sono delle statue bianchissime, e sono statue nuove, perché ogni volta che un ambrosiano viene o dichiarato beato o fatto santo, la sua statua viene aggiunta all'interno del Duomo. Come dire che non è questo legame con i santi, non è storia del passato, ma storia recente. Anche adesso.
Ma dove trovano lo spazio, voglio dire?
E lo trovano perché è concepito in modo tale che c'è ancora tantissimo posto. Anche guardando l'esterno si vedono proprio angoli in cui ci sono le nicchiette lì pronte. Io quando accompagno la gente in Duomo dico sempre che c'è posto per ognuno di noi, per cui che ne sappiamo se tra qualche anno o io o lei possiamo essere messi all'interno del Duomo. È un'idea che accompagna la vita di ogni cristiano milanese. Un'altra cosa che è interessante, sopra la guglia principale del Duomo c'è la statua della Madonnina. Fino a pochissimi anni fa a Milano non poteva essere costruito niente che fosse più alto di 108 metri, che è la misura della guglia principale del Duomo, perché Milano è stata concepita e strutturata in modo che si sviluppi in cerchi intorno al Duomo, e un milanese del 1400, 500, 600 doveva poter alzare lo sguardo e vedere la Madonnina, perché quella lì era la compagnia costante nella vita di ogni milanese. Questa cosa è stata in un certo senso conservata, perché anche adesso a Milano anche i grattacieli più alti conservano, ti faccio un esempio, il Palazzo della Regione Lombardia, che ovviamente è ben più alto di 108 metri. Quando hanno inaugurato il nuovo palazzo, l'allora Cardinal Tettamanzi ha consacrato e fatto mettere un'immagine di Maria, una riproduzione della Madonnina, sopra il tetto del nuovo palazzo della Regione Lombardia. A ricordare che è vero, gli architetti di adesso si scatenano facendo costruzioni sempre più alte, però idealmente questo legame con la Madonnina deve essere conservato.
Dai, questo
sì,
proprio...
è interessante. Veramente il Duomo è una scoperta, la storia del cantiere del Duomo è una scoperta incredibile.
Senti, una domanda, dicevi appunto che un gotico, preso ad esempio da queste grandi città europee, ma la maestranza, cioè a questo punto era straniera?
La maestranza all'inizio del cantiere del Duomo era straniera. Cioè, nei registri di pagamento si trovano circa il 25% dei nomi è di origine del nord Europa, forse è il primo esempio di immigrazione al contrario, di solito dal sud del mondo che vengono verso il nord, qui è successo il contrario, perché oggettivamente i milanesi non sapevano costruire una guglia, non sapevano sviluppare una chiesa in altezza, non sapevano fare una vetrata. La grande novità del gotico sono le vetrate, perché avendo scoperto il modo attraverso il sistema degli archi rampanti perché fanno da sostegno alle mura perimetrali, avendo fatto questa scoperta si potevano finalmente bucare le mura perimetrali e quindi si creano queste immense vetrate che tutte istoriate, dipinte, e che hanno una doppia funzione, hanno una funzione narrativa, ma aiutano anche la luce a filtrare all'interno della chiesa, e la luce è il segno di Dio, un altro modo in cui si fa vedere che Dio scende in terra verso gli uomini. I milanesi non sapevano fare una vetrata e quindi chiamano le maestranze straniere perché che gli insegnino a fare questa cosa. Nel giro di una quindicina di anni non c'è più un nome straniero tra i registri di pagamento del Duomo. Vuol dire che i milanesi hanno acquisito know-how, sanno fare una vetrata, sanno fare l'impalcatura, la struttura di ferro per poi colare dentro il vetro, sanno costruire un'aguglia. Diciamo che fa un po' sorridere, però sono un po' come i cinesi di adesso, cioè hanno acquisito alla velocità della luce tutto quello che dovevano imparare ed erano in grado di mantenere e di gestire il cantiere in autonomia. Ovviamente molti di questi stranieri sono poi rimasti a Milano perché si sono mischiati con la popolazione, sono nati matrimoni, famiglie, per cui sono rimasti a Milano lo stesso, anche se non lavoravano più in Duomo. E questo è interessante perché un'altra delle peculiarità della Milano di adesso è l'internazionalità. Se vogliamo conoscere una città internazionale, sicuramente in Europa Milano diciamo che è il numero uno. E questa mescolanza deriva anche questa dal cantiere del Duomo. È una storia che ha un'origine molto antica, per cui Milano è internazionale, Milano è attenta a cogliere le novità, Milano è avanti nelle mode, nei gusti. Questa cosa non è una cosa di adesso, ma una cosa che ha un'origine molto antica, legata appunto al cantiere del Duomo.
Monica, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, bellissima, la trovo molto bella, ti ringrazio insomma. E c'è qualche altra storia legata al Duomo così che si conosce poco?
Assolutamente, ne racconto una molto velocemente. Questa studiosa Martina Saltamacchi appunto, studiando i registri delle donazioni del Duomo, si è accorta che ricorrevano dei nomi di persone che andavano molto spesso a donare. Il Duomo, l'altare dove si poteva andare ad offrire, era aperto 24 ore al giorno, tutti i giorni. Oggi scriveremo fuori H24. Perché H24? Perché di notte ci andava chi non voleva essere visto di giorno. Quindi andavano i ladri, le prostitute, i delinquenti. Anzi, quando andavano all'altare del Duomo durante la notte, venivano abbassate le lampade in modo che non venisse illuminato il volto. E se uno voleva donare in assoluto anonimato, questa cosa gli era garantita. Martina Saltamacchia, studiando i registri, ha visto che ricorrevano dei nomi, quindi ha cominciato ad interessarsi a queste storie, a questi nomi ricorrenti, e facendo un confronto con altri archivi di Milano è riuscita a ricostruire le storie di alcuni di questi personaggi. E sono interessanti perché vediamo che c'è, per dire, Caterina da Abbiate Guazzone, che è una povera vecchietta che lavorava all'interno del cantiere del Duomo. E cosa faceva una vecchietta nel cantiere del Duomo? Con la sua gerla portava da un muratore all'altro piccoli blocchetti di marmo che si erano frantumati perché magari servivano per riempire una fessura, un piccolo buco. Lei li puliva dalla terra con un pennello e li portava da un muratore all'altro. Questa donna, in un momento in cui il Duomo ha bisogno, dona l'unica cosa che possiede, che era una piccola pelliccia tutta logora, spellacchiata. Questa pelliccia viene venduta all'asta settimanale che si faceva degli oggetti portati in Duomo. Passa di lì un muratore che si chiama Manuel Zupponiero, dico i nomi perché non sto raccontando una favola ma una cosa che è documentata appunto nei registri del Duomo. Questo Manuel riconosce la pellicetta di Caterina, la ricompra per una lira e gliela restituisce. Quando nel fare il riscontro degli oggetti venduti per il cantiere del Duomo, gli ufficiali che segnavano sui registri le cose si accorgono di questa strana cosa, mandano a chiamare il muratore e si fanno raccontare come mai aveva comprato e restituito questa pelliccia. Segnano questa cosa, mandano a chiamare Caterina e per ringraziarla perché così povera aveva donato l'unica cosa che possedeva, le regalano 3 fiorini d'oro per esaudire il più grande desiderio che lei aveva, che era quello di andare a Roma e di vedere il Papa di persona. Lei compirà questo viaggio e al ritorno continuerà a lavorare all'interno del cantiere del Duomo. Pensate che il Duomo la pagava mezzo soldo, mentre 4 soldi era la paga media di un operaio che lavorava all'interno del cantiere, perché faceva un lavoro da poco. Però le davano i soldi una volta ogni 3 mesi, quando le scadeva il contratto di affitto, perché tanto lei mangiava mezzogiorno e sera all'interno del cantiere del Duomo, quindi non aveva altre necessità se non pagarsi l'affitto. Sono storie incredibili.
Sì, Monica, mi hai commosso.
Bene, questo devo è lo scopo, che questa devo storia dire. Faccia pensare e riflettere.
Sì.
Oggi io sorrido sempre, perché dico, se oggi il parroco ha la necessità di fare il tetto della chiesa, nessuno mette mano al portafoglio, nessuno donerebbe l'unica cosa che possiede per la chiesa. Per gli uomini, come noi li diciamo, chiamiamo medievali, invece questa cosa era la cosa più importante che ti potesse capitare nella vita, perché la chiesa era il luogo dove tu incontravi il senso della vita.
Bene, Monica, io ti ringrazio e a questo punto ti do l'appuntamento per un'altra storia.
Va bene, volentieri.
Grazie e buon cammino.